Radio Emilia Romagna.
Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica.
Quando tutto diventò blu. La graphic novel di Alessandro Baronciani si fa concerto a fumetti. Metri per 20 minuti. In quel silenzio abissale, da qualche parte nell'oscurità profonda, ti sembra di sentire una voce. Una voce nera, come un eco, e un pensiero che non ha ancora preso forma si fa avanti. Quella voce non è lì fuori, sta crescendo dentro di te. Non sostenevo più i miei pensieri, battevano forte. I miei pensieri avevano lo stesso rumore del cuore. Perché il problema degli attacchi di panico è rifiutare di soffrire di attacchi di panico. Meglio un problema cardiaco. Tutta la vita ero vissuto d'amore e d'accordo con il mio corpo. Contavo su di lui, ma ora aveva paura di me. Sentivo nel petto la presenza oscura della paura, come una morsa che non era ancora dolore, ma il primo passo in quel senso. Bisognerebbe cercare di capire sempre cosa ti fa stare male, magari prima di stare male, e poi cosa ti fa stare bene, anche se potrebbe essere la cosa più difficile. Prima di chiedere aiuto, bisogna accettare di averne bisogno. Quando tutto diventò blu, è il viaggio interiore di una ragazza che impara a conoscere un territorio inesplorato, se stessa. È il segno di Alessandro Baronciani che attraversa la carta e si fa blu, restituendo una cromaticità d'animo. Nel 2008 Alessandro dà alle stampe questo fumetto intimo che affronta il tema della paura, delle crisi d'ansia, degli attacchi di panico. A distanza di 12 anni, l'opera ritorna in libreria in una nuova edizione. Riemerge in superficie con una carica narrativa ancora più potente. Tant'è che non resta sulla carta, ma sale sul palco e si fa musica. Grazie a Sunair, il Project Festival targato Arci, Quando tutto diventò blu diventa un concerto a fumetti e gira l'Emilia Romagna. Lo spettacolo inedito, con disegni e musica live, è stato creato da Alessandro Baronciani e Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò e vede sul palco anche Daniele Rossi al violoncello e come voci Laria Formisano de Gomma ed Erskine. Ad ogni data ci saranno ospiti a sorpresa, tra i nomi più importanti dell'India al femminile, tra cui Maria Antonietta, Rachele Bastreghi dei Baustel, Giungla, Anne e molte altre, che interpreteranno pezzi originali e altri pezzi del loro repertorio. Abbiamo chiesto ad Alessandro Baronciani di condurci nelle trame di questa storia dalle tinte blu. Al telefono con me c'è Alessandro Baronciani, autore di Quando tutto diventò blu. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a tutti, ben arrivati, grazie di essere qua.
Allora Alessandro, pochissimi giorni fa, ovvero domenica scorsa, 16 febbraio, dal Circolo Kessel di Cavriago è partito il tour di Quando tutto diventò blu. Uno spettacolo che è stato pensato e realizzato in occasione della ristampa della tua graphic novel Quando tutto diventò blu. Questa ristampa avviene a 12 anni dalla prima pubblicazione e affronta un tema che con il tempo, insomma, non ha perso di attualità, per il tema della crisi d'ansia. Ti chiedo innanzitutto perché questa ristampa? Pensi che sia urgente oggi come allora affrontare il tema delle paure e degli attacchi di panico?
Ma infatti mi faccio pensare, perché hai ristampato un libro? Ma ce n'era bisogno. E in realtà i libri non è che si ristampano, non è che io voglio ristampare i libri. I libri si ristampano ovviamente se vendono. Ovviamente se le persone che l'hanno letto la prima volta hanno consigliato il libro e quindi un'altra persona è andata in libreria a cercare questo libro perché ha sentito parlarne. Nel caso di Quando tutto diventa blu c'è stato un casino col contratto con la vecchia casa editrice che era fallita e quindi per un periodo molto lungo è rimasto fuori dalle librerie, è rimasto fuori dal commercio. Quando la mia nuova casa editrice mi ha chiesto di ristamparlo, dobbiamo aspettare ovviamente che il contratto finisse perché comunque erano interessati a riavere in libreria questo libro. E ti dico la verità, a me mi ha fatto veramente felice perché vuol dire che l'attenzione ancora sull'argomento c'è e quando tu fai una cosa, lo scrittore, un autore di libri non sa mai se il messaggio che c'è all'interno del libro è stato capito, è una scommessa. Quando il libro viene ristampato allora vuol dire che in un certo senso questa scommessa è stata vinta, vuol dire che è stata capita. Io, quando abbiamo ristampato adesso, è uscito il libro il Blue Monday, cioè il 20 gennaio, sì. Appunto per andare, per avere anche un modo in più per comunicare questo libro che appunto parla di attacchi di panico, parla di cose anche abbastanza pesanti, non ci saremmo mai aspettati che avrebbe avuto tutto questo richiamo, sia dalle radio, sia dalle interviste online, dalle presentazioni, non in ultimo il nostro concerto a fumetti, quindi vuol dire che qualcosa è successo su questo libro, sono molto contento.
Io ho letto il libro la prima volta con questa nuova edizione e ti dico che l'ho letto veramente con molto rispetto perché avevo proprio la sensazione di stare leggendo un diario segreto, insomma. Chi è Chiara?
Chiara è un nome che ha voluto la casa editrice, io non mi sono neanche troppo... Volevo un nome, una persona, perché la protagonista nel libro non viene mai chiamata. Però mi ha fatto... Non mi sono opposto, effettivamente tutte le persone quando leggono qualcosa poi hanno bisogno di un grado di più alto di medesimazione. Io quando ho pensato alla protagonista del libro non ho mai cercato il nome perché volevo che fosse completa questa empatia con il lettore. Chiara è una ragazza che si trova in un momento della sua vita, che poi succede anche nella nostra vita, ad affrontare un periodo blu, un periodo in cui non capiamo perché non riusciamo a essere felici, che è differente di dire un periodo in cui sei triste, perché in realtà non è veramente tristezza, la tristezza è semplicemente un modo in cui noi non abbiamo capito ancora come facciamo a essere felici e quindi mi piaceva che blu fosse il collante, è il vero protagonista della storia, appunto, e il blu è la protagonista, è appunto il colore della carta con cui abbiamo raccontato questa storia. Chiara è una ragazza che si trova in un momento della sua vita a fare conti con disturbo d'attacchi di panico e la storia, essendo fumetti, secondo me ha un grado un po' più alto di empatizzazione con la storia perché vedi le immagini, vedi dove si trova in quel momento in cui sta per succedere quella cosa, sta per soffrire, sì. E forse in quel certo senso è ancora più, ha un grado più alto di empatia con il lettore.
E perché hai scelto di parlare di questa malattia attraverso il punto di vista femminile?
Il punto di vista femminile, questo non me l'hanno, di solito mi dicono perché ho cercato sempre di raccontare questa storia. e su questa cosa vorrei un po' più di rispondere, nel senso che per me il formato, la storia, la durata delle pagine doveva ricordare il più possibile un albo Bonelli, un albo avventura, perché io sono convinto che gli attacchi di panico siano veramente una delle avventure che abbiamo in questa modernità.
Sì.
Non c'è una giungla da superare, non c'è un tempio maledetto da cui uscirne, ci sei tu, è un problema che viene da dentro di te, quindi mi piaceva questa idea dell'avventura. Mi piaceva che fosse una protagonista femminile perché semplicemente penso che i miei protagonisti maschili sono un po' tutti stereotipati, mentre nella femminilità e nei personaggi femminili riconosco questa forza che gli uomini non hanno, cioè almeno nei miei fumetti gli uomini non ce l'hanno mai. Io non sopporto mai quando nelle storie c'è sempre questo uomo, questo protagonista che trova una forza più grossa di lui che non sa bene da dove viene, ma con questa forza in più lui riesce ad affrontare un nemico nuovo. Se un uomo non capisce la situazione, gli uomini di solito capiscono sempre cosa fare, hanno sempre un piano, ok?
Sì.
Pensaci, nei film di azione di solito un uomo dice agli altri, ho un piano, e tutti si mettono vicino e poi il piano non è vero, perché diciamocelo, è lo sceneggiatore che gli dice le cose che deve fare. Questa storia dei maschi alfa che sanno sempre come funzionano le cose, dobbiamo cominciare a sfatare. I maschi beta, che comunque sono quelli che, guarda, facci caso, i maschi beta sono tutte le persone che nella vita fanno gli elettricisti, cioè ci pensano due volte a mettere le dita nei buchi. Prima devono guardare se effettivamente la luce c'è o meno, no? Mi piaceva tantissimo la forza che hanno i personaggi femminili di essere forti e di piangere nello stesso momento. E probabilmente per quello che ho scelto Chiara, ho scelto la protagonista femminile di questo libro. C'è questa possibilità di essere forti anche in un momento così difficile e non risultare per forza deboli, come potrebbe essere l'eroe che piange. L'eroe che piange va ad asfaltare un archetipo incredibile, mentre l'eroina non ha mai avuto tutta questo grado di differenziazione nel personaggio, e tutte queste differenze secondo me invece fanno una forza molto più bella, più attraente.
Poi tra l'altro Chiara alla fine vive tutte le fasi della malattia e della presa di coscienza tutto dentro la sua testa, nel senso che alla fine una soluzione a questa malattia c'è, ed è quella della consapevolezza.
Sì, c'è una soluzione, non c'è un piano. Quello è quello, per ricollegarmi a quello che ho detto prima. Lei a un certo punto nel libro trova un modo per uscire da una cosa che le stava stretta. Poi, e poi neanche tanto, perché questo non è un libro che poi ti gratifica con un finale per dirti, vedi, è successo qui. Adesso non voglio entrare nello specifico, però molte volte le storie a fumetti, questo qui è un libro che ho scritto 10 anni fa quando sì, ci divertivamo molto a fare fumetti senza pretese, senza tante pretese, nel senso che non esistendo un mercato, noi ci divertivamo a fare dei fumetti con un metodo totalmente differente da quello che era fare fumetti. Adesso sembra che un po' me la tiro, però è anche vero, sì, me la tiro. Se volevi fare fumetti e guadagnare con un libro a fumetti, non c'era un mercato, non c'erano le librerie specializzate, non avevano un reparto graphic novel. Sì. Quindi il fumetto ancora oggi è lo schema di 6 inquadrature, no? Alla 6 inquadrature per pagina. E sì, questo qua, ad esempio, mi ricordo che quando tutto diventò blu fu criticato anche da altri editori, perché è la nobilizzazione di un formato pocket che è quello di Diaboliche, sì, che è proprio il mezzo quasi popolare per il fumetto, 2 inquadrature per pagina. E questo è il pocket, e Diaboliche un po' più grande. Quindi nella pagina dove normalmente ci stanno 6 inquadrature, io ce ne mettevo 2, perché per me tutte le inquadrature avevano bisogno di una bella lettura, di vederne belle. Io non volevo mai fare un'inquadratura più piccola soltanto perché un personaggio chiama un altro, e quindi era un'inquadratura di raccordo che sì, potevi disegnare o non disegnare, non importava. Però io volevo che anche i raccordi avessero tutti la stessa importanza. E quindi tutte le immagini devono essere belle, devono avere tutti un fondale, devono avere come se fossi davanti a uno schermo cinematografico. E questo per dirti anche le intenzioni un po' di Quando tutto diventò blu, che non è soltanto un libro che racconta una storia su degli attacchi di panico, è un libro dove si vedono tantissime atmosfere e dove sono le immagini che parlano più del testo. E questa è una delle ragioni per cui questo libro è di per sé, secondo il mio punto di vista, molto particolare. Perché effettivamente questo libro qua non ci facciamo più caso, però ha una forma particolare. È anche molto bello perché ultimamente mi escono dei ricordi su questo libro che all'epoca avevo fatto e che poi ho dimenticato ovviamente, ma che vengono fuori adesso, sono quasi più attuali questi discorsi che mi arrivano anche con interviste e domande della gente quando fa le presentazioni. Quando sono stato in Puglia c'è questo critico che ha fatto poi una bellissima recensione e mi ha detto che è strano che il libro duri esattamente quanto il tempo che ci vuole per Chiara a uscire dall'acqua all'inizio del libro.
Sì.
Cioè l'inizio del libro c'è lei che dice ci vogliono 20 minuti per poter uscire dall'acqua. Quella cosa mi ricordo che l'avevo fatta proprio apposta, perché ci vogliono 20 minuti anche per uscire dal libro. Non è un libro scritto che ha tantissime pagine, e non c'è tanto testo, ci sono tante immagini, e le immagini parlano molto di più del testo. E questa cosa si poteva fare, perché ovviamente quando abbiamo iniziato a fare fumetti non esistente un mercato, facevamo un pochino, diciamo, noi, io parlo di noi, tipo io, Ratiger, Michael e Mirko, che avevamo pettinato, eravamo un gruppo di amici che andavamo per fiere e ci incontravamo spesso a concerti, e siccome avevamo tutti un'idea di quello che ci piaceva fare sul fumetto, abbiamo cominciato autoproducendoci e tutti con un'impostazione più o meno da autodidatta. Questo particolare approccio al fumetto ha fatto sì che noi facessimo dei fumetti soltanto per il gusto di farlo. Questa cosa di fare un fumetto che si leggesse in 20 minuti era una cosa buffissima, ma che ci piaceva tanto, ed è stata una delle ragioni per cui Quando tutto diventò blu parla di Chiara. E ecco, questo è il collegamento alla tua domanda.
Vai.
Non ha un vero e proprio svolgimento come un storyteller, no? Non ha uno svolgimento narrativo vero e proprio, non c'è un momento in cui si parla di disease, si parla di malattia, ma non c'è una causa scatenante della malattia. Il nemico, i fumetti si fanno, le storie si fanno perché c'è una persona che affronta un nemico, però in questo caso il nemico è il protagonista stesso, non è qualcosa che viene fuori che attacca la comunità o attacca il personaggio, è il personaggio stesso che viene attaccato da qualcosa che è dentro di lui. E quindi anche la trama, in un certo senso, quando si risolve finale, quello che ti lascia non è tanto l'espiazione, non è tanto la capacità di uscire da questo problema, è il vedere cosa succede intorno a te, e quello che intorno a te sono le atmosfere, le persone che ti abbandonano, tu che non riesci a parlare di quello che stai provando. E questo, secondo me, è uno degli altri aspetti strani di questo libro.
Sì, appunto, magari non c'è una guarigione, però c'è una presa di coscienza che sicuramente è...
Non lo dice mai: ho preso coscienza di qualcosa, ho affrontato un nemico che non ho mai visto. E guarda, io l'ho detto in una intervista, mi è piaciuto un sacco, perché mi è arrivato un messaggio via Instagram di una ragazza che diceva che il suo fidanzato, dopo avermi ascoltato in radio, era andato a comprare, aveva ordinato il libro, aveva preso il libro e l'ha portato a lei, e lei ha detto: ma io questo libro ce l'ho già, perché l'aveva la prima edizione. E però lui ha detto: ma questo non l'ho comprato per te, l'ho comprato per me. Perché non capisco cosa succede quando tu hai gli attacchi di panico, e probabilmente così riuscirò a capire che cosa sono. E questo mi ha commosso, devo dirti la verità, perché è un libro per persone che appunto non ne capiscono niente, come me del resto, che non ne ho mai sofferto.
Ci sono veramente delle frasi del libro che mi sono segnata che sono veramente potenti, e sembra che tu di queste cose ne abbia avute esperienza in prima persona, perché sono veramente molto chiare. Sono state delle frasi che mi sono piaciute tantissimo, tipo: i miei pensieri avevano lo stesso rumore del cuore, oppure un sorriso disegnato male, una voce che... Quella mi è piaciuta un sacco, quella frase lì.
Sì, quella fa parte delle cose che mi piace sempre, anche il colore blu, se ci pensi, tutti piccole scamotage per farti uscire dal libro. Mi piace quando non do per scontato le cose. I fumetti sono sempre fatti con l'inchiostro nero, nessuno ti si domanda perché tutti i fumetti sono fatti con l'inchiostro nero. Mi piace il fatto che quando tu lo apri, lo sfogli, le pagine siano blu. Mi piace quando una persona non sa sorridere, perché io non so fare le persone che ridono, e quindi mi piace il fatto che nel libro c'è scritto un sorriso disegnato male, perché ti fa capire che comunque stai guardando comunque un fumetto, stai guardando delle immagini, ti riporta un pochino fuori dallo schema della lettura.
È una storia questa che esplode sotto tantissimi punti di vista, appunto. C'è una dimensione cinematografica, ma c'è una dimensione anche adesso scenica e musicale. Raccontami di questa trasposizione del fumetto sulla scena, che di fatto appunto aggiunge la terza dimensione all'opera originaria. Da dove nasce l'idea e chi la realizza?
L'idea di fare lo spettacolo, il concetto a fumetti di Quando tutto divento blu, è nato da un incontro in libreria, guarda caso a Modena, ad una Ubic, dove facevo un festival di fumettisti che si spostavano nelle librerie. È una cosa matta, per cui, come vedi, non sto mai fermo. Ho creato un festival dentro le librerie itinerante, quindi basta andare a prendere la sala consigliare, il castello, e portare tutti i fumettisti dentro e chiedere a una libreria di portare i fumetti dentro al castello. Facciamo direttamente un festival nella libreria.
Fantastico.
Ed è stato molto bello perché è un passeggio itinerante, abbiamo fatto un sacco di città, siamo andati anche in Sicilia. Io ho incontrato dopo un sacco di tempo Corrado, che è un mio amico e suona nel giardino di Miro, e con lui abbiamo provato a pensare di scrivere qualcosa insieme. Poi è capitata questa bellissima occasione con la regione Emilia-Romagna, che metteva a disposizione, attraverso questo progetto che si chiama Sooner, dei soldi per creare una sorta di residenza d'artista finalizzata poi alla creazione di uno spettacolo. E poi l'Arci dava la possibilità, attraverso tutti i suoi locali dislocati nella regione, di provare questo spettacolo. Ed è stato bellissimo, perché molte volte quello che su carta pensi può essere una bella idea, poi deve anche essere provato, deve essere rodato, no? Deve, un po' come quando compri la macchina nuova, che deve fare quei chilometri in più. E all'inizio abbiamo considerato un sacco di strade e alla fine quella che ci piaceva di più, anche perché l'altra persona con cui parlavamo di questo progetto aveva già letto il libro, Federico Amico aveva letto il libro, e quindi mi è sembrato pazzesco poter pensare di creare una storia di questo genere. Anche io, devo dirti la verità, anche per me è una cosa... Anche perché avevo un precedente, avevo fatto dei concerti disegnati con Colapesce,
sì,
che doveva essere un tour di 10 concerti, e poi abbiamo finito circa 60. E poi avevo anche questo esperimento fatto sempre in Emilia-Romagna Cattolica, al Bifest, che è uno dei festival più belli di giallo che ci sia in Italia. Io mi sono avvicinato a questo festival l'anno scorso e a fare un pochino tutta l'immagine coordinata del festival, con l'illustrazione, il poster, tutto il resto, e quindi c'era questa possibilità di, per la prima volta, di fare uno spettacolo legato a Negativa, che è il mio penultimo libro, ed è un thriller horror. Per l'occasione Carlo Lucarelli avrebbe fatto una sorta di puntata speciale alla Blu Notte di Negativa, e quindi mentre lui leggeva, Colapesce suonava, faceva una sorta di colonna sonora, io disegnavo e raccontavamo insieme tutta la storia di Negativa. È stato, guarda, difficilissimo, ho sudato veramente le proverbiali sette camicie, però è stato veramente interessante poter dare una trasposizione di un fumetto sotto forma di spettacolo, incuriosendo di più le persone a vedere, a prendere il libro, poi a immergerci nella storia. Quindi, visto questo antefatto, abbiamo pensato di legare questo spettacolo all'uscita di Quando tutto diventa blu, e da lì effettivamente sono iniziati tutta una serie di telefonate da settembre fino a Natale, in cui cercavamo di capire come realizzare veramente questo spettacolo. È stato un lavoro durissimo, devo dirti la verità. E la prima che abbiamo fatto pochi giorni fa a Cavriago è stata fantastica. Mi sono veramente divertito sia a disegnare, sia a vedere tutta la gente che è arrivata a Cavriago la domenica sera alle 9 per poter partecipare a questo spettacolo, che poi è uno spettacolo che parla di attacchi di panico, quindi ancora ovviamente un successo per me. Insomma, siamo stati meglio dell'Exotan quella sera.
Ascolta, voi per questa trasposizione, tra l'altro, siete riusciti a mettere insieme un ensemble d'eccezione. Come avete fatto?
Sì, è stato anche quello lì molto complicato, sono state tre. Le telefonate che ci facevamo, molte telefonate erano appunto per convincere le persone a partecipare a questo progetto, che fino a pochi giorni fa non sapevamo neanche come sarebbe venuto fuori. E quindi immaginati io che parlo al telefono con una persona spiegandogli una cosa che ancora non ho visto, non ho fatto. E la cosa bella è stata l'entusiasmo con cui hanno risposto queste persone. Quando c'è tanto entusiasmo vuol dire che c'è una partecipazione, e tutte queste persone hanno accettato perché hanno capito quello che stavo raccontando io al telefono. E questo mi è fatto molto piacere, perché il tema che trattavamo, l'idea di creare una trasposizione sotto forma di concerto, interessava tantissimo queste persone, e tutte hanno voluto partecipare, e io gli ho voluto dare un taglio insieme a Corrado totalmente femminile alla faccia di Jovanotti e i suoi concerti in spiaggia, perché mi sembrava una cosa veramente particolare. È anche la protagonista stessa che ne aveva bisogno, no? Di tutta questa partecipazione. E siamo riusciti a fare queste 8 date, 6 in Emilia-Romagna, 2 fuori regione, facendo partecipare, coinvolgendo tutte queste artiste, e sono molto contento della loro adesione.
Sì,
non succede sempre di fare delle cose strane, sperimentali, no? Neanche sperimentali, no, perché quando dico questa parola mi immagino sempre la gente che si immerge nel colore e poi si va a sbattere contro le tele, no? Però è un progetto molto particolare. particolare, che è diverso, non mai visto, e sono contento appunto che in Emilia Romagna ci siano delle cose così, così attente a dei progetti così differenti. Sono molto contento, sì, bello.
Ascoltami, tu sei tu sei musicista, sei anche musicista, sei voce e chitarra degli altri. E, sì. E da musicista ti chiedo di raccontarmi qualcosa sulla partitura sonora dello spettacolo. Ci dobbiamo aspettare del blu anche nelle musiche?
Grazie, che questa qui è un'altra parte fondamentale del discorso, era che lo spettacolo non è nato soltanto con gli ospiti, ma dato che c'era questa possibilità di incontrarci in queste residenze d'artista, abbiamo avuto la possibilità attraverso Arci così di andare a provare in una sala prove con tutta la strumentazione che ci serviva nel caso e creare delle canzoni nuove. E questo è un passo in più di questo spettacolo, che non solo racconta la storia, una parte della storia del libro, perché ovviamente figurati se andremo pari passo con quello che c'è scritto nel libro. E non solo ci saranno degli ospiti, sarà Chiareva Streghe, Maria Antonietta, Verano, Ofelia Dorme, Giungla, Erskine, molte persone che poi gravitano intorno all'Emilia Romagna o che vivono in Emilia Romagna, abbiamo avuto la possibilità di creare una colonna sonora, cioè di scrivere dei pezzi. E qui Corrado è stato non solo lui, era poi il testimone del progetto, io ho detto no, se Corrado, se io te facciamo qualcosa io voglio che tu suoni, perché vabbè, io amo tantissimo Giardini di Miro, per cui per me è stata una bellissima occasione. E lui, mi è piaciuto subito questa idea che avevo di farlo partecipare e anche attivamente come musicista, e infatti mi ha dato delle canzoni che lui aveva nel suo computer e io ascoltando l'ho detto sono bellissime, ti dispiace se ci scrivo un testo sopra? E lui ha detto assolutamente, e da lì è nata la prima canzone del libro. Abbiamo scritto 6 pezzi che ruoteranno in questi concetti, per cui ogni data che troverà sarà diversa dall'altra, quindi ogni data avrà un ospite differente e ogni concerto avrà delle canzoni che abbiamo scritto e che tireremo fuori per l'occasione. Poi gli ospiti non saranno soltanto quelli scritti in cartellone, ce ne saranno altri che hanno voluto darci una mano, e insomma mi sembra bellissimo aver essere riuscito a fare uno spettacolo sugli attacchi di panico.
Io ti ringrazio e do velocemente i prossimi appuntamenti, che sono il 25 febbraio alla Celestenza di Ferrara, poi avete la data di Milano il 28 febbraio, il 12 marzo a Montespertoli, e poi sarete ancora in Emilia Romagna con una data a Parma, Carpi, a Forlì, quindi direi che per chi è curioso di vedere come questi attacchi di panico si concretizzano sulla scena, invito sia a comprare il tuo libro, che è bellissimo, e sia a venire ad assistere allo grazie. Spettacolo.
Dai, allora ci vediamo alla prossima data, del 25, poi martedì grasso, quindi ci vediamo ancora di più, se portate qualche frittella. Grazie per l'intervista e a presto.
Grazie Alessandro, ciao. Bye. E ora uno scambio di battute con due voci femminili dello spettacolo, Ilaria De Gomma e Sara Erskine. Al telefono con me c'è Ilaria De Gomma.
Buongiorno.
Buongiorno Ilaria. Allora Ilaria, intanto ti chiedo di raccontarci com'è andata la prima data del tour di Quando tutto diventò blu. Domenica scorsa la prima data di questo concerto disegnato, come ti sei trovata sul palco?
Guarda, paradossalmente eravamo un po' impreparati, nel senso che non avevamo provato granché, ma è andata molto bene, e buona la prima, nel senso che essendo comunque un progetto appena nato non ero proprio sicurissima che andasse tutto per il meglio, però è andato, quindi bene così.
Ti sei trovato un po' ad esprimere il punto di vista della protagonista del fumetto, Chiara?
Sì, nel senso che io penso che non vorrei azzardare o esagerare, però a chi non è capitato di, se non avere a che fare con gli attacchi di panico direttamente, di vederne uno o di sentirne parlare, quindi in ogni caso è un tema, una tematica che è un po' vicina, forse in particolar modo a noi giovani, non so se è una questione generazionale o altro, però sì, tendenzialmente mi sento di ritrovarmi molto nel personaggio di Chiara.
I brani che sono stati scritti per lo spettacolo sono stati scritti da Corrado Nuccini ed Alessandro. Ti sei trovato a tuo agio con questi testi rispetto a quelli che di solito, insomma, scrivi tu insieme alla tua band?
Guarda, paradossalmente io non ero abituato a cantare brani da altri, quindi è stato più o meno un esperimento per me, anche perché non è sempre semplice riuscire a far diventare qualcosa di qualcun altro e qualcosa anche di tuo, quindi inizialmente è stata dura calibrare il tutto, poi sì, diciamo che li sento abbastanza a pennello, e sono come delle magliette di un amico che all'inizio magari fa strano indossare e poi magari ti ci abitui. Sì, mi trovo abbastanza a mio agio, poi nel momento della scrittura dei brani ho anche magari partecipato indirettamente, nel senso che hanno anche considerato magari il mio modo di cantarli per apportare delle modifiche eccetera eccetera, quindi ci siamo trovati molto molto bene.
E come ti sei trovata a fare parte di questo progetto? Com'è che ti hanno coinvolta?
E mi ha contattato Corrado, se non erro, ma sai che non ricordo con precisione. Mi pare che mi contattò Corrado e me la buttò lì così un po' casualmente. E io, che avevo appena finito il tour con la mia band, e sinceramente per quanto mi riguarda andrei a suonare in giro tutti i giorni per tutta la vita, mi sono detta ok, dai, facciamo una prova, e io ho detto subito di sì. Poi da quando lui me lo chiese a quando realmente abbiamo iniziato a fare prove, vederci e parlarne in maniera un po' più seria, ne è passato un po' di tempo, perché avevano tutte le idee poco chiare, era molto molto utopico, ecco, come concetto ancora, quindi ce n'è voluto un po'.
Ti faccio un'ultima domanda: quale pensi che sia la canzone che ti rappresenta di più all'interno dello spettacolo?
Guarda, la canzone che mi rappresenta di più si chiama Sospeso, e sì, forse è il brano che mi sento più a pennello e che sì, avrei potenzialmente potuto scrivere io.
Bene, io ti ringrazio tantissimo, Ilaria. Invito tutti
Grazie.
Quelli che ci ascoltano a seguirvi dal vivo, perché penso che sia per chi ha letto il libro come me, che si è trovata totalmente, insomma, nelle trame blu di questa storia, a vedere quello che metterete sulla scena. Ti ringrazio, Ilaria.
Grazie a te.
Al telefono con me c'è Sara Dierskin. Buongiorno Sara.
Buongiorno, ciao.
Allora Sara, prima volta sul palco insieme a un ensemble d'eccezione per la trasposizione scenica di Quando tutto diventò blu. Ti chiedo innanzitutto di raccontarci com'è andata.
Molto bene. Ero molto eccitata, ma è stato molto molto bello.
Com'è avvenuto il tuo coinvolgimento all'interno di questo progetto? Quando tutto diventò blu era già un'opera che conoscevi? Com'è che sei entrata in contatto con Alessandro Corrado?
Ma in realtà no, nel senso che leggo i fumetti di Alessandro da un bel po', però questo fumetto in particolare non lo conoscevo. Un giorno mi ha scritto, mi ha chiesto di chiamarmi, per Alessandro, e mi ha proposto questo progetto, mi ha proposto di far parte di questo progetto, e ho detto di sì, proprio. Mi sono buttata alla cieca, fidandomi.
Come ci racconti tu il personaggio di Chiara?
Che semplicemente sì, è una ragazza che inizia a soffrire di attacchi di panico, ma non sa bene che cosa sono e che cosa le sta succedendo. Inizia a vedere medici, a cercare di capire. Di sicuro, pensa che di sicuro di avere qualche malattia diversa dagli attacchi di panico, e non lo so, secondo me è un periodo molto, molto bello per ristampare un fumetto del genere, perché penso che miei coetanei tra adolescenti è comune passare un periodo del genere e c'è poca informazione forse anche rispetto agli attacchi di panico, quindi...
Allora, tu dai voce a un brano scritto per l'occasione da Corrado Nuccini insieme ad Alessandro e poi proponi alcuni brani del tuo repertorio. E in che modo il tuo stile, che fondamentalmente si caratterizza per toni morbidi e dolci, colori sognanti, si declina e si colora di blu?
Ma in realtà è molto naturale e spontaneo, secondo me. Sono già in linea a queste sfumature di blu, un po' malinconiche, un po' sommesse. Sì, devo vedere lo spettacolo per capire.
Ok, allora guarda, ti chiedo di darci un buon motivo per venire alla prossima data in programma a Ferrara, il prossimo 25 febbraio. Perché pensi sia importante vedere questo spettacolo?
Perché è qualcosa di diverso, secondo me, prima di tutto. È qualcosa che va oltre il concerto e oltre il fumetto e combina le due cose in modo strano, però bello.
Ti ringrazio, Sara.
Ciao. Grazie.
Ciao, ciao. Io vi saluto e vi rinnovo l'invito alle prossime date del tour, che toccherà diverse città della nostra regione, da Ferrara a Forlì, passando da Milano e Montespertoli. Ascoltate buona musica e restate sintonizzati su Emilia Romagna Music Commission. I wrestle with an outlook on life that shifts between darkness and shadowy light. I struggle with words for fear that they'll hear, but Orpheus sleeps on his back, still dead to the world. Sunlight falls, my wings open wide, there's a beauty here I cannot deny. Bottles that tumble and crash on the stairs are just so many people I knew never cared. Down below on the wreck of the ship are a stronghold of pleasures I couldn't regret, but the baggage is swallowed up by the tide, as Orpheus keeps to his promise and stays by my side. Tell me, I've still a lot to learn. Understand, these fires never stop. This joke is tired of laughing, I will hear the promise of my Orpheus soon.
Still the voices of stories to tell of the power struggles in heaven and hell, but we feel secure again. Such mighty dreams as Orpheus sings of the promise tomorrow may bring. Joke is tired of laughing.